il Vangelo è più che una parola. Leggiamo quel versetto 5. Va bene, leggiamo da versetto 2 a versetto 5 e preghiamo e continuiamo il discorso. Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 2. Noi rendiamo di continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio e nostro Padre, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione, perché il nostro Evangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza e con lo Spirito Santo e con molta convinzione. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola e io chiedo la tua benedizione sulla predicazione e l'insegnamento della tua parola stasera, che noi, avendolo sentito, lo possiamo capire e che, avendo capito la tua parola, possiamo mettere poi in pratica le cose che abbiamo imparato. Noi sappiamo che la tua parola è potente a trasformarci e tramite la tua parola, mettendo quelle cose in pratica, abbiamo la grazia di vivere la vita in modo diverso, come dovremmo, Padre. Chiedo la tua benedizione nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il discorso che abbiamo iniziato da questo passo la settimana scorsa era questo, che il Vangelo è più che tante parole. È vero che il Vangelo è un messaggio, è composto di parole. Ovviamente le parole del Vangelo sono importanti, però il Vangelo è più che solo parole. Qui è scritto, l'Apostolo Paolo sta scrivendo qui e dice: il nostro Evangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole. C'è qualcosa più che parole che va insieme al Vangelo. Non è un messaggio come tanti altri messaggi, è un messaggio unico. E la prima cosa che abbiamo visto riguardo questo fatto è che il Vangelo è potenza, non è solo parole. Il Vangelo per definizione è potenza, è la potenza di Dio per la salvezza. Quando noi predichiamo il Vangelo, noi, nonostante la nostra capacità di dire quelle parole, perché c'è chi è molto capace, c'è chi non è tanto capace a parlare, questo dipende da caratteristiche naturali, come siamo nati, c'è chi è bravo a parlare, c'è chi non è tanto bravo a parlare, c'è chi cerca di predicare il Vangelo in una lingua che non capisce tanto bene, come me, in una seconda lingua. Già nella mia madrelingua non sono tanto bravo a parlare, figurati in una seconda lingua. Però abbiamo visto che queste cose non sono importanti, perché non sono io con le mie parole, essendo molto bravo, non sono io a mettere potenza in quel messaggio. Quel messaggio è già potente, è più che parole. Il messaggio del Vangelo è potenza, per conto suo è già potenza. Io non lo rendo potente, Dio l'ha reso potente quel messaggio. Poi abbiamo visto, è scritto, ma anche con potenza e con lo Spirito Santo. E abbiamo visto la settimana scorsa che quando noi stiamo predicando il Vangelo, sì, predichiamo quelle parole, che sono importanti quelle parole, ma c'è una cosa che sta succedendo che noi non vediamo sempre, non vediamo sempre l'evidenza, però sta succedendo sempre quando noi predichiamo il Vangelo. C'è l'aiuto dello Spirito Santo che esiste nel nostro cuore per aiutarci, per darci sapienza e saggezza nella predicazione del Vangelo, però sta operando anche nel cuore del non credente. quello che non crede nel Vangelo, quando sente il Vangelo, è convinto dei fatti che stiamo predicando, soprattutto del fatto del peccato, della giustizia di Dio e del giudizio che sta avvenendo, perché lo Spirito Santo di Dio sta convincendo il mondo di queste cose. Quando noi predichiamo il Vangelo, anche lo Spirito Santo contemporaneamente sta predicando. Non siamo soli nella predicazione del Vangelo, perché va accompagnato, quelle parole vengono accompagnate dalla potenza di Dio e con l'opera dello Spirito Santo nel cuore della gente che sente queste parole. Queste cose sono importanti per incoraggiarci nella predicazione del Vangelo. Noi, nei tempi in cui viviamo e nella società in cui noi viviamo, spesso abbiamo l'idea che il Vangelo cade su orecchi che non vogliono sentirlo, su cuori che sono duri e non vogliono sentire il Vangelo. E questo fino ad un certo punto è anche vero. È vero che i cuori sono duri, è vero che la gente non vuole udire queste cose, però è anche vero che noi stiamo predicando la potenza di Dio per la salvezza, e vuol dire tanto questo. È vero anche che quando stiamo predicando queste parole, lo Spirito Santo di Dio sta predicando anche. E questo dovrebbe incoraggiarci a sapere che noi non siamo soli in quest'opera. C'è un altro che parla quando noi parliamo del Vangelo, lo Spirito Santo. Il messaggio è la potenza di Dio per la salvezza, e noi dovremmo essere incoraggiati in questo. Queste sono cose che non toccano a noi. Noi abbiamo un certo obbligo nella predicazione del Vangelo, di predicarlo, e il punto che vedremo stasera sarebbe anche il nostro obbligo nella predicazione del Vangelo, quello che noi dobbiamo fare. Però queste prime due cose che abbiamo visto sono cose che fa Dio, e noi dovremmo essere molto incoraggiati riguardo il fatto che il Vangelo è più che solo tante parole, è la potenza di Dio. Viene accompagnato con la potenza dello Spirito Santo di Dio nel cuore della gente. Stasera voglio considerare quello che sarebbe la nostra responsabilità nel Vangelo. Se c'è qualcosa più del Vangelo che solo parole, che ruolo ho io e che ruolo avete voi nella predicazione del Vangelo? L'ultima cosa che è scritto qui, è scritto è con molta convinzione, con molta convinzione. Il Vangelo è più che parole. Il Vangelo viene insieme, predicato insieme con tanta convinzione, cioè noi siamo convinti di quello che predichiamo, perché l'abbiamo accettato per fede. E nella fede non manca mai la convinzione. Se ti manca un po' di convinzione, non hai fede. E se hai fede, sei proprio convinto, perché dove non sei proprio convinto, non hai fede. Sono due cose che vanno insieme. E la predicazione del Vangelo va fatto insieme con convinzione. E quello qui, nel contesto che sta dicendo, è che quando il Vangelo viene predicato dai credenti, c'è una certa responsabilità da parte nostra di convincere, non di rendere potente il messaggio, e non di convincere con tante brave parole, ma invece di convincere con le nostre azioni. Noi stiamo predicando un messaggio che è abbastanza, diciamo, quasi le cose che diciamo noi riguardo il Vangelo sono quasi cose assurde, perché noi stiamo dicendo alla gente che se loro mettono la loro fede in Gesù Cristo, accettano Gesù Cristo come Salvatore, loro avranno a quel punto un rapporto con Dio. Questa è tanta roba dichiari a qualcuno che si può avere un rapporto personale come un individuo con Dio. Ma la gente, sentendo un messaggio del genere, deve essere convinto di questo. Noi stiamo dicendo alla gente che tramite il Vangelo loro possono trovare la pace. Ma la gente deve essere convinto di questo. Noi stiamo predicando alla gente che tramite il Vangelo tu puoi risolvere tutta l'ansia che esiste nella tua vita. Ma la gente deve essere convinto di questo. Noi stiamo predicando che il peccato può essere vinto. Noi possiamo avere la vittoria sopra il peccato tramite il Vangelo. Se tu credi in questo messaggio, se tu credi che Gesù Cristo è morto sulla croce per i tuoi peccati, che 3 giorni dopo la sua morte lui risuscitò dalla morte, e tu accetti questo come pagamento per i tuoi peccati, confessando i tuoi peccati a Dio e fidandoti del sacrificio di Gesù Cristo sulla croce per i tuoi peccati, tu vinci il peccato nella vita. Questa è una cosa molto molto grande, ma la gente deve essere convinto di questo fatto. E questo tocca a noi. Noi abbiamo cantato ora che tramite Dio, tramite il suo amore, noi vinciamo il peccato, abbiamo la vittoria. E noi stiamo predicando alla gente che tramite il Vangelo noi possiamo avere questa grande vittoria sopra il peccato, possiamo avere pace, possiamo avere tranquillità, possiamo scappare dalle nostre ansie, noi possiamo scappare dalle nostre paure, noi possiamo avere un rapporto con Dio, noi possiamo avere la vita eterna. Tante cose grandi. Quando uno sta cercando di vendere un certo prodotto, spesso deve convincere la gente a cui vuole vendere quell'oggetto che tutto quello che lui dice riguarda quella cosa è vero, e convincerli, mettere alla prova quella cosa che vuole vendere, per far capire alla gente che infatti è tutto quello che lui sta dicendo che lo sia. Per esempio, uno va porta a porta a vendere l'aspirapolvere. Lui dimostra alla gente quanto è efficace questo aspirapolvere. Lui magari mette un po' di polvere sul tappeto e dimostra che questo aspirapolvere pulisce tutto. Io ti dico che questo può pulire ogni macchia, e poi ti dimostro anche che, per convincerti che questo aspirapolvere può pulire tutto. Qualcuno che vuole vendere un'auto ti dice: guarda, questa auto può fare così, questa auto può fare cos'ha, e ti faccio sapere, ti convincio, perché ti faccio provare questa auto. Dai, facciamo un giro e ti faccio vedere che questa auto fa proprio tutto quello che ti ho detto che possa fare. Per convincerti che tutto quello che ti dice di quella cosa, di quell'oggetto, infatti è vero, lo mette alla prova per convincerti che è vero. Allora, la domanda per noi stasera, come credenti, come cristiani, riguardo il Vangelo è questo. Noi stiamo cercando di convincere alla gente che tramite il Vangelo possono succedere grandi miracoli per loro nella vita. Praticamente noi crediamo che tramite il Vangelo possiamo risolvere tutti i problemi che abbiamo nella vita. Se tu hai un problema col peccato, lo puoi risolvere tramite il Vangelo. Se ti interessa la vita eterna, lo puoi avere tramite il Vangelo. Se ti interessa un rapporto con Dio, lo puoi avere tramite il Vangelo. Se ti interessa la pace, lo puoi avere tramite il Vangelo. Se ti interessa non soffrire più l'ansia, se ti interessa non soffrire più la paura, tutto questo lo puoi avere tramite il Vangelo. È tanta roba. La domanda per noi stasera è questo: dov'è la prova? che infatti tutto quello che noi predichiamo riguardo il Vangelo è vero. Come può essere la gente convinto di questa cosa? Dove la convinzione del Vangelo? Perché il Vangelo è più che tante parole. Il Vangelo viene insieme con molta convinzione. Cioè, la gente deve essere convinto. E la convinzione c'è. Ma dov'è questa convinzione? Questa convinzione è nelle nostre vite. Perché se io sto predicando che io ho accettato il Vangelo e tramite il Vangelo io ho trovato pace, la gente dovrebbe vedere nella mia vita che io ho la pace. Se io sto predicando alla gente che possono vincere la paura se accettano il Vangelo, io devo dimostrare alla gente che io ho vinto la paura nella mia vita tramite il Vangelo. Se io predico alla gente che tramite il Vangelo tu puoi vincere il peccato nella vita, però non ho vinto io il peccato nella mia vita, sarà convinto la gente? No, io sto cercando di convincere la gente di una certa cosa e non sono convinti perché non vedono le prove nella mia vita. Il Vangelo è più che tante parole. Il Vangelo è anche un modo di vivere e questo è il nostro ruolo nella predicazione del Vangelo. Noi dobbiamo anche vivere il Vangelo. Non basta predicare quelle parole e non vivere quelle parole. Non possiamo predicare pace a tutti tramite il Vangelo e non avere pace nelle nostre vite. Non possiamo predicare vittoria sopra il peccato alla gente e non avere vittoria sopra il peccato nelle nostre vite. Noi non possiamo predicare tutti questi grandi miracoli che succedono tramite la fede nel Vangelo se tutti questi miracoli non sono evidenti nelle nostre vite. Come sarà convinto la gente di queste cose se non sono evidenti nelle nostre vite? La convinzione del Vangelo è il ruolo che noi abbiamo nel Vangelo. Lo vediamo nel contesto del capitolo. Leggiamo più avanti qui, subito dopo che è scritto e con molta convinzione, è scritto: voi sapete bene come ci siamo comportati fra voi per amor vostro. E qui Paolo apre subito il contesto e il discorso di comportamento. Lui parla del suo comportamento. Lui era insieme con altre persone, loro erano un gruppo di uomini insieme a Paolo che andavano in tutte queste diverse città a predicare il Vangelo. E quando lui dice: voi sapete bene come ci siamo comportati, lui sta parlando di questo gruppo di se stesso e di questo gruppo di uomini, e lui dice: voi sapete bene come era il nostro comportamento. Cioè, loro avevano un comportamento magari diverso da quello del quale la gente era abituato. Versetto 6, molto importante, dice: e voi siete divenuti. Cioè, loro sono divenuti qualcosa che non erano. C'è stato un cambio. Quando loro hanno accettato il Vangelo, sono divenuti qualcosa. Cioè, si sono cambiati. Anche loro non sono rimasti quello che erano. Loro sono diventati, un'altra cosa è scritto, divenuti nostri imitatori e del Signore. Cioè, hanno visto il comportamento di Paolo e altri, e loro hanno iniziato di comportarsi come loro. Poi hanno iniziato anche di comportarsi più come il Signore, sono diventati imitatori di Paolo, altri cristiani che erano di buon esempio a loro, sono diventati imitatori di Dio, di Gesù Cristo, del Signore. Cioè loro si sono cambiati, il loro comportamento si è cambiato, non erano più quello che erano una volta. Quando uno accetta il Vangelo, la vita cambia, dovrebbe cambiare. Questo è quello che noi stiamo predicando riguardo il Vangelo. Le parole del Vangelo sono questo, le parole che noi stiamo predicando alla gente sono parole di grande cambiamento nella vita. Però quando accettiamo queste parole, la vita deve proprio cambiare, dovrebbe, per forza dovrebbe cambiare, perché quando il Vangelo ti ha cambiato il cuore, sei cambiato. Il Vangelo è più che tante parole, è tanta convinzione, è un modo di vivere. E poi dice, avendo ricevuta la parola in mezzo a tanta afflizione con la gioia dello Spirito Santo, così da divenire esempi. E qui abbiamo un'altra volta, loro sono diventati esempi, cioè loro una volta vivono in una certa maniera e poi accettando il Vangelo il loro modo di vivere è cambiato e loro a quel punto sono diventati dei esempi per gli altri, cioè quando loro predicavano il grande cambiamento che il Vangelo poteva effettuare nella vita di una persona, questa evidenza esisteva nelle loro vite. La gente era convinta di quello che predicavano perché loro erano diventati se stessi esempi del cambiamento che il Vangelo può effettuare. Perché? Perché il Vangelo è più che tante parole. Il Vangelo è un modo di vivere. Noi stiamo predicando tante belle parole. La tua vita può cambiare. Tu puoi avere vittoria. Tu puoi avere pace. Tu puoi avere rapporto con Dio. Tante belle parole predichiamo. E io credo che queste parole siano vere. Ma dove è la prova? Come può essere la gente convinta di questo fatto? Che davvero possiamo avere vittoria? Che davvero possiamo avere rapporto con Dio? Se non vedono che noi abbiamo un rapporto con Dio. Ma una domanda per noi. La gente vede tramite la tua vita che tu hai un rapporto con Dio? La gente vede tramite la tua vita che vittoria sopra il peccato si può avere? La gente vede tramite la tua vita che pace si può avere in questo mondo? Hanno visto queste testimonianze nella tua vita? Sei diventato anche tu un esempio per gli altri? Una testimonianza? La tua vita è diventata una testimonianza della potenza del Vangelo? La gente è convinta del Vangelo, di quello che stiamo predicando, a base di quello che hanno visto nella tua vita? Il Vangelo è tanto più che tante parole, è un modo di vivere. Così, dal versetto 7, così da divenire esempi a tutti i credenti nella Macedonia e nell'Acaia. Infatti, non solo da voi la parola del Signore è risuonata nella Macedonia e nell'Acaia, ma anche la vostra fede che avete verso Dio si è divulgata in ogni luogo. Qui Paolo sta rinforzando l'idea che il Vangelo è più che parole e lui distingue qui fra le parole del Vangelo e la testimonianza del Vangelo. Dice non solo da voi la parola del Signore, cioè questo è il Vangelo, sta dicendo non solo le parole del Vangelo, ok? Non solo il Vangelo è risuonata, stato predicato nella Macedonia e nell'Achea, ma anche la vostra fede che avete verso Dio. Questa è la loro testimonianza. Questo è il cambio di vita che è successo in loro tramite il Vangelo. Si è divulgata in ogni luogo. E guarda questa frase, l'ultima parte di versetto 8, dice tanto che non abbiamo bisogno di dirne cosa alcuna. Praticamente quello che Paolo sta dicendo è questo, che lui lasciando questa città dove predicava il Vangelo, dove certe persone hanno accettato queste bellissime parole, queste parole che hanno la potenza di trasformare la vita, lasciando questa città per predicare il Vangelo in altre zone, arrivava in queste altre città, arrivava in queste altre zone, predicava il Vangelo e la gente diceva, ah sì, abbiamo già sentito di questa cosa tramite la testimonianza della gente di Tessalonica. E la loro testimonianza è arrivato prima del messaggio del Vangelo che predicava Paolo a queste persone in queste zone. Paolo sta dicendo: guarda, arriviamo qui, in un posto dove il Vangelo non è mai stato predicato, iniziamo a predicare queste parole e capiamo ad un certo punto che non dobbiamo dire nulla, perché è già stato detto tutto tramite la vostra testimonianza, che la vostra testimonianza ha già predicato il Vangelo prima che noi arriviamo lì a predicarlo, e dice tanto che non abbiamo bisogno di dirne cosa alcuna. Voglio qui assicurare di non confondere un certo fatto, perché c'è un certo errore fatto da alcune persone che predicano soltanto quello che io sto predicando ora, che il Vangelo è un modo di vivere, e dicono errato, che non devi predicare il Vangelo, non devi predicare quelle parole, tu devi solo viverlo. Questo non è vero. Tu devi predicare quelle parole. Quelle parole sono importanti, e non voglio diminuire, predicando il punto che sto predicando ora, l'importanza delle parole del Vangelo. Dobbiamo per forza predicare quelle parole, ok? Però c'è qualcosa più che parole. Il Vangelo comprende un modo di vivere. Noi dobbiamo fare tutte e due. Dobbiamo predicare la parola e dobbiamo anche vivere la parola, e non puoi fare uno senza fare l'altro. Se tu predichi la parola ma non vivi la parola, la gente non è più convinta. Tu puoi predicarla quanto vuoi, ma se non lo vivi, non c'è evidenza che tutto quello che stai predicando è vero. La gente non rimane convinto, perché non hai dimostrato tramite la tua testimonianza che il Vangelo infatti farà tutto quello che stiamo dicendo che farà. Dobbiamo per forza viverlo e dobbiamo per forza predicarlo, perché siamo stati comandati di predicare il Vangelo. Cioè, ci sono due cose da fare: predicarlo e viverlo. Quello che l'enfasi del messaggio stasera è di viverlo, ma non voglio confondere a farvi pensare che devi solo viverlo e non predicarlo. Dobbiamo fare tutte e due. Ma la frase che dice Paolo qui: tanto che non abbiamo bisogno di dirne cosa alcuna. Questa è la convinzione del Vangelo, che qualcuno già capisce il Vangelo prima che vengano predicate quelle parole. Qualcuno dice: ah sì, ho già capito, perché l'ho già visto vissuto nella vita di qualcuno che l'ha creduto. Puoi immaginare se il nostro pastore incontrasse per strada il tuo vicino di casa e inizia a chiacchierare col tuo vicino di casa, non sapendo nemmeno che era il tuo vicino di casa, e inizia a parlargli del Vangelo, e il tuo vicino di casa ad un certo punto dice: ah, fermati, questo messaggio l'ho già sentito, l'ho già visto, vissuto giorno dopo giorno nella vita del mio vicino di casa che frequenta la tua chiesa. Puoi immaginare avere questa testimonianza? Che la gente, quando noi diciamo pace tramite il Vangelo, la gente si dice: sì, infatti abbiamo visto che lì alla chiesa Battista, lì in Viale Oranio, loro hanno trovato la pace. Sì, sì, l'evidenza c'è. Che quando noi predichiamo vittoria sopra il peccato tramite il Vangelo, la gente si dice: sì, infatti abbiamo visto che lì hanno capito qualcosa per quanto riguarda la vittoria sopra il peccato. L'abbiamo visto vissuto nelle loro vite. Abbiamo visto questa testimonianza in loro. Puoi immaginare che se noi apriamo la bocca a parlare di rapporto con Dio tramite il Vangelo e qualcuno dice: ah sì, fermati, l'ho già visto, ho già visto che quella gente lì ha infatti rapporto con Dio, è evidente dal loro modo di vivere che il rapporto con Dio ce l'hanno, senza che dicessimo cosa alcuna. È quello che sta dicendo Paolo qui: tanto che non abbiamo bisogno dirne cosa alcuna. La loro testimonianza, la grande convinzione del Vangelo è andato prima della predicazione del Vangelo in questo caso, perché è una forza. Allora, cosa vuol dire vivere il Vangelo? Questo voglio vedere negli ultimi due versetti, cosa significa vivere il Vangelo. Stiamo parlando di un modo di vivere, di dimostrare alla gente che noi infatti abbiamo trovato la risposta a tutti i problemi della vita tramite la fede nel Vangelo. Cosa vuol dire? Poiché, versetto 9, essi stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti da idoli a Dio per servire al Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il suo figlio che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Cos'era la testimonianza? Cos'era il grande cambio che la gente di... io riferisco sempre a queste zone perché, senza dire specificamente, è scritto qui Macedonia, nel Accaia. Cos'era che la gente di Macedonia e Accaia raccontava a Paolo? Paolo sta lì a predicare il Vangelo e loro lo fermano e dicono: aspetta, l'abbiamo già visto, l'abbiamo già sentito tramite la testimonianza della gente di Tessalonica. Qual era la testimonianza? Qual era il cambio? Cos'era diverso fra loro? Cos'era quello che hanno visto la gente di Macedonia e la gente di Achea di diverso nella vita della gente di Tessalonica? Allora, la prima cosa, si sono convertiti da idoli. Cioè loro una volta erano gente che si inginocchiava davanti a idoli e non lo facevano più. Hanno preso tutti i loro idoli, tutte le loro false idee riguardo a Dio, tutta la religione falsa, e l'hanno buttato via. Non facevano più quelle cose. Allora, dicendo questa cosa, io so che in questa cultura, chi una volta era cattolica, è possibile che aveva idoli in casa. È possibile, però, anche se non hai mai avuto questo problema di inginocchiarti davanti ad un idolo e pregare ad un idolo al fuori del Dio unico, voglio chiarire da Colossesi capitolo 3, versetto 5, l'idolatria cosa sia. Se vai due pagine o una pagina indietro nella tua Bibbia, trovi Colossesi capitolo 3 e versetto 5, dove è scritto: fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. E qui vuol dire quello che viene naturale per la tua carne, ok? Tutta la concupiscenza della tua carne, fallo morire. Fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Questo è l'idolatria. Tu magari non ti sei mai inginocchiato davanti ad un idolo, però non vuol dire che non siamo stati colpevoli noi di idolatria. Chi è colpevole di avidità, cioè desiderare fortemente una cosa che non è tuo, che non dovresti avere, che è una cosa che non appartiene a te, una cosa qualsiasi, potrebbe essere una enfasi nella vita qualsiasi, al fuori di Dio praticamente, potrebbe essere un figlio, potrebbe essere il tuo lavoro, potrebbe essere un sogno che tu hai nella vita, che ha preso l'enfasi della tua vita, è questo, io vado verso questa cosa e quella cosa non è Dio, questo è avidità e questo è idolatria. Dio vuole che Lui sia lo scopo della nostra vita, che noi andiamo verso Lui nella vita, e se tu nella vita stai andando verso, come enfasi della tua vita, qualsiasi cosa al fuori di Lui, al fuori di Dio, questo è avidità, questo è idolatria, e tutti noi ci troviamo in difficoltà con questo. La gente deve vedere che per noi nella vita c'è Dio. Noi stiamo andando verso Dio. Cos'è la testimonianza di una persona che è stato cambiato veramente dal Vangelo? Che devono vedere gli altri in noi per essere convinti che c'è stato un grande cambio in noi, che noi stiamo andando verso Dio? Non mi importa più il mio lavoro, non è che non mi importa, però non è lo scopo della mia vita, la mia famiglia non è lo scopo della mia vita, i soldi non sono lo scopo della mia vita, non ho niente come scopo della vita tranne Dio. Dio è lo scopo della mia vita, e certo ci sono tante altre cose. Noi abbiamo un elenco di cose che sono importanti nella vita, però a me piace dire che Dio non è nemmeno il numero uno in questo elenco di cose che sono importanti per noi nella vita. No, Dio è la vita. E poi abbiamo un elenco di priorità, la famiglia, il lavoro, tante cose facciamo nella vita, va bene, però Dio è la vita. Se per te la vita consiste di qualsiasi cosa al fuori di andare verso Dio, tu sei colpevole dell'idolatria. Che deve vedere in noi la gente di fuori? Devono vedere che per noi Dio è la vita. Se non è così, noi siamo colpevoli di idolatria. Potremmo aggiungere le altre parole che vediamo qui in Colossesi, capitolo 3, versetto 5, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Se queste cose esistono nelle nostre vite, che successo avremo nel vincere la gente per Cristo? Se io predico il Vangelo, Dio ti può liberare dal peccato, e esiste in me la fornicazione, che speranza c'è che la gente viene a Dio tramite la mia predicazione del Vangelo, se io non ho vinto il peccato nella mia vita? È scritto impurità. Noi stiamo predicando alla gente che tramite il Vangelo noi possiamo vincere le impurità nella vita, nel mondo. Se io sto predicando questo messaggio, però la mia vita è piena di impurità, che successo avrò nel predicare il Vangelo? Non avrò successo. Questa è idolatria. Se io non ho vinto le passioni della mia vita, però io sto predicando alla gente, tu puoi vincere le grandi passioni della vita se accetti il Vangelo, e io non l'ho vinto, che speranza c'è che vinco la gente per Cristo? Niente speranza, perché il Vangelo è più di tante parole. Il Vangelo è un modo di vivere, desideri cattivi e avidità. Allora, la gente di Tessalonica ha vinto la idolatria. Quando Paolo dice, chiede alla gente di Macedonia e Achea, ma cosa avete visto nella gente di Tessalonica che vi ha convinto che loro si sono cambiati? Ah, loro non servono più idoli, sono convertiti da idoli, cioè loro non vanno più verso le cose di questo mondo, ma loro ora vanno verso l'unico vero Dio. Questa è la testimonianza del Vangelo, questo è cosa vuol dire vivere il Vangelo. Poi è scritto per servire al Dio vivente e vero. La gente vede che tu stai servendo Dio. Sai che noi stiamo predicando che si può avere un rapporto stretto con Dio tramite il Vangelo. Ma la gente ha visto che tu stai servendo Dio. Loro sanno, tu predichi il Vangelo ai tuoi figli, ma hanno visto i tuoi figli che stai servendo te, Dio? Ti vedono che tu leggi la tua Bibbia? Ti vedono che tu preghi? Ti vedono che la tua testimonianza è che tu stai servendo Dio? Noi predichiamo il rapporto con Dio, ma se non ce l'abbiamo, che successo avremo nel predicare il Vangelo se noi non stiamo servendo Dio? Servire Dio è la testimonianza che il Vangelo ci ha cambiato. Poi l'ultima cosa, versetto 10, dice e per aspettare dai cieli il suo figlio. Io direi che la gente di Tessalonica, come hanno accettato il Vangelo, subito loro iniziarono ad aspettare il ritorno di Gesù Cristo. Loro avevano una cosa in mente: Gesù Cristo ritorna, e loro non vedevano l'ora. Stiamo parlando di gente che viveva 2000 anni fa, che non vedevano l'ora che Gesù Cristo tornasse. Loro aspettavano il ritorno di Gesù Cristo. Cos'è la testimonianza di una persona che vive il Vangelo, vive per il ritorno di Gesù Cristo? Sta aspettando questo. Noi stiamo aspettando tante cose nella vita. Io sono molto eccitato, sono molto, sto aspettando certe cose grandi che devono succedere nella mia vita. Io ho 3 fattrici quest'anno che faranno 3 poledri. Io non vedo l'ora che fanno questi poledri. E io parlo di questa cosa, però aspetta. Cos'è la grande aspettazione della mia vita? C'è qualcosa più grande che ci sta per succedere, che i poledri che nascono. Anche se noi siamo molto contenti che succede, c'è un'altra cosa del quale io dovrei parlare alla gente. Gesù Cristo sta per tornare. Stiamo parlando di questo? La gente intorno a te sa che il prossimo grande evento della tua vita, che quello che tu stai aspettando, quello per il quale non vedi l'ora, quello per il quale tu sei molto eccitato, è che Gesù Cristo sta per tornare? Tu stai parlando di queste cose. Cosa vuol dire vivere il Vangelo? Vuol dire che noi stiamo aspettando il ritorno di Gesù Cristo. Quando Paolo interroga la gente di Macedonia e di Achaia dicendo: ma cosa avete visto voi nella vita della gente di Tessalonica che vi ha convinto che loro infatti si sono cambiati, che loro sono diversi? Loro rispondono: abbiamo visto che loro non servono più idoli, loro invece servono Dio, e loro aspettano dai cieli il suo figlio. Loro hanno gli occhi rivolti verso il cielo e stanno aspettando il ritorno di Gesù Cristo. E ho predicato a lungo un paio di volte cosa vuol dire per noi aspettare che Gesù Cristo ritorni, come deve essere il nostro atteggiamento, tutto quello che deve cambiare nelle nostre vite, siccome tutto questo che abbiamo intorno a noi un giorno non ci sarà più. Allora come dovrebbe cambiare il nostro comportamento, il nostro atteggiamento? Tutte queste cose sono comprese nell'idea di cercare, aspettare il ritorno di Gesù Cristo e vivere il Vangelo. Il Vangelo è tanto più che tante parole. Il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza. Il Vangelo viene accompagnato dallo Spirito Santo di Dio, l'opera dello Spirito Santo di Dio nella gente, che gli convince che le parole che stiamo predicando sono vere. Ma il Vangelo è anche, viene accompagnato da tanta convinzione. Cioè la gente che ci sente predicare il Vangelo deve vedere in noi la convinzione del Vangelo. Devono essere convinti perché hanno visto che ci ha cambiato. La nostra testimonianza deve essere che tutto quello che noi stiamo predicando è vero, e tu puoi vedere nella mia vita che è vero. Ma è vero questo? La gente vede in noi che il Vangelo ci ha cambiato. Stiamo facendo noi quello che sarebbe la nostra parte per fare il Vangelo essere più che tante parole che noi predichiamo? Noi siamo infatti cambiati tramite il Vangelo. Abbiamo lasciato tutto il mondo dietro, tutti gli idoli. Stiamo andando verso Dio. Stiamo aspettando con tanta voglia il ritorno di Gesù Cristo. Questa è la testimonianza del Vangelo, e questa è la testimonianza che convince la gente di fuori che il Vangelo è infatti più che tante parole. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio